Bene, 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 ci siamo di nuovo. È il momento di Maracanà.
Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, di nuovo buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati come sempre, Stefano di nuovo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ci accompagnano in questa parte di trasmissione, salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto e anche in visione in questo momento. Ci accompagnano anche Massimo Bonanni, ciao Massimo, ben trovato. Aspetta, t'ho sentito male, ripeti.
Ciao ragazzi,
ciao, sembravi metallico, venivi da qualche altro posto. Daniele Garbo,
ciao Marco, ben ritrovato.
Ti sentiamo benissimo. Allora, sentite, io un'altra cosa che volevo un po' affrontare con voi. Oggi abbiamo fatto il titolo, prima di andare al derby voglio fare un giro anche sul Napoli, perché oggi abbiamo fatto il titolo ADL Garcia atto secondo, perché il primo era andato in scena con la prima, con la pausa da nazionale, adesso sta andando in scena il secondo atto, no?
No, bellissimo, mi sono perso qualcosa, che è successo?
Che è successo? Ci ha parlato, ha chiesto, insomma, hanno fatto, quindi c'è la sfida,
cosa
con l'Empoli,
sta succedendo?
Diamo anche il buon pomeriggio, che si unisce a noi, mi fa molto piacere, Fabio Petruzzi. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a
ciao
tutti.
Ciao Fabio.
Allora, ragazzi, atto secondo, vedi che titolo qui, che perché sarebbe, insomma, ci sono scintille un'altra volta.
Perché
non è rimasto contento delle prestazioni fornite in Champions, e quindi ricominciamo sto bailam un'altra volta. C'è la pausa, che succede? Magari qualche dichiarazione. Che dite ragazzi? Cioè, perché qui poi c'è la sfida con l'Empoli, e in casa il Napoli non vince dal 27 settembre.
Tanto.
Quindi ci siamo? È un'altra puntata di questa telenovela?
Secondo me Napoli-Empoli è una partita facile.
Non è una partita facile.
E quindi non lo so, io ripeto, quello che ho visto in Champions League, ma quello che ho visto anche soprattutto in casa con la Fiorentina, con la Lazio, con il Milan. Adesso scegli tu i tempi, a memoria vado il secondo tempo con la Lazio, tutta la partita con la Fiorentina e il primo tempo con il Milan, ho visto un Napoli già slegato, lungo,
sì,
che concede 2-2 a tutto campo, 3-2, no, non è possibile. Union Berlino che veniva poi dalla una serie negativa,
12 sconfitte,
una cosa pazzesca, rilanciato questo Union Berlino che si è ritrovato. Il Napoli vive di guizzi, di colpi dei solisti, di grande talento, e sta lì perché ha una squadra ricca di talento, indiscutibile, però deve uscire fuori in una maniera diversa. Ha le potenzialità per andare in Champions League, per qualificarsi alla prossima Champions League, e secondo me se sistema qualcosa a livello di equilibri potrebbe anche dar fastidio lassù, però insomma poi dipende, insomma... A lungo andare, Marco, si rischia di sfilacciare una bella storia di valori complessivi. E il faraone deve fare la differenza, deve capire bene, deve avere anche il coraggio di capire, ma prima lo fa e meglio è, se conviene continuare con Garcia tutto l'anno,
oppure fare una mazzarrata.
Mamma mia. Verso i primi di dicembre, non so, capito?
Sì.
Una cosa del genere.
Cioè,
sistemi un po' capre e cavoli, almeno te qualifichi, certo.
No, perché è una cosa moderna. Daniele Garbo,
guarda, secondo me, De Laurentiis deve chiarirsi più che con Garcia, deve chiarirsi con se stesso, soprattutto col suo cervello, perché è stato lui a scegliere Garcia, perché ha ricevuto il no di non so quanti allenatori, è stato lui a confermare Garcia perché ha ricevuto il no di Conte. Quindi deve decidere lui cosa vuole fare da grande, voglio dire. Questo Napoli è una squadra senza capo né coda, come ha detto giustamente Stefano, è una squadra piena di talento che va per iniziative individuali, ma non è una squadra. Contro l'Union Berlino, io l'ho vista, ragazzi, imbarazzante, ha concesso 4-5 contropiedi all'Union Berlino che non hanno concretizzato, ma il Napoli poteva pure perderla quella partita,
sì.
L'ha sfangata perché l'ha pareggiata, ma non è possibile che una squadra matura come il Napoli conceda 4-5 contropiedi in questa maniera a una squadra modesta come l'Union Berlino. Poi l'allenatore che ci sta a fare in panchina, scusatemi, allora fa i cambi a un quarto d'ora dalla fine quando è troppo tardi, spesso li sbaglia. Cioè, è veramente un allenatore delegittimato, nel quale evidentemente non crede il suo presidente, non crede i giocatori, non lo seguono. E cioè, continuare così mi sembra veramente una partita da perdere.
Va anche un po' tenerezza Garcia in questo momento. Buonanni, che dici? È proprio, insomma, qualcuno dice: è rimasto lì perché non ha trovato nessun altro. È questo un po' il concetto.
Ma può darci. Può darci. In questo momento aveva provato a convincere l'allenatore che secondo lui era giusto per poter ricominciare, cioè Conte. Gli è stato, insomma, detto di no, e a questo punto ha detto, secondo me, ha detto continuiamo a lavorare su queste linee guida e speriamo che si fanno meno danni possibili. Spero che la squadra sia forte fuori discussione, secondo me non forte per poter vincere il campionato, ma l'abbiamo già detto, però sicuramente forte per rimanere nelle prime quattro, giocare. Che avendo anche perso Kim dietro non puoi più giocare come giocavi lo scorso anno.
Certo.
E quindi deve trovare una soluzione diversa.
Tra l'altro c'è qualcuno già che comincia a scrivere che il Napoli ha messo gli occhi su Farioli, però per il prossimo anno, ma c'è tutta ancora qui una stagione lunghissima. Fabio Petruzzi sul Napoli, proprio un giro, voglio sentire anche un po' il tuo pensiero, perché poi c'è questa sfida con l'Empoli che comunque...
Ma
sulla carta sembra tutto facile.
Partiamo dal punto che ripetersi non è mai facile. Partiamo da un punto che lo scorso anno è stato fatto un grandissimo lavoro da parte di un altro grande allenatore. Partiamo dal punto che al Napoli hai tolto Kim, che era per me il 30-40% della linea difensiva. Gli sta mancando Osimhen, che è attaccante straordinario. Sicuramente ha avuto qualche problema Garcia, anche perché gli atteggiamenti di qualche calciatore, naturalmente ogni volta che viene chiamato fuori per uscire, sai, hai vinto uno scudetto e quindi stai tra virgolette in credito, e magari oggi uscire per secondo te non è giusto, però credo che bisogna anche dare un attimino una mano all'allenatore nuovo, no? Perché ripeto, per Garcia Non era una strada facile, anzi secondo me piano piano si è ripreso il Napoli, ha avuto dei momenti difficili, il Napoli-Milan l'ho vista al primo tempo, il Milan poteva anche segnare il terzo gol meritatamente, secondo tempo però il Napoli è uscita fuori la reazione, l'ha pareggiata, poteva anche vincerla all'ultimo minuto con un'azione di terra sveglia, quindi secondo me il Napoli è nella norma in questo momento. Non quello che pensavo poteste fare quest'anno, partendo, ripeto, appunto che lo scorso anno hanno fatto un grandissimo lavoro tutti, giocatori, allenatore e società. Quest'anno non era facile, non è facile ripetersi, non ci si poteva immaginare, non ci si può pensare al Napoli lo scorso anno, perché ripeto, hai tolto un certo team dietro e ad oggi stai giocando con Odegaard, che è un buon difensore, non stiamo parlando di Kim. Ti mancano giocatori importanti, Anguissa ha avuto dei problemi inizialmente, adesso è tornato.
Tu dici i giocatori gli devono dare una mano, Fabio, a lui come all'allenatore.
Ma, secondo me ad un allenatore nuovo sì, cosa che piano piano secondo me si sta formando anche un nuovo, tra virgolette, non nuovo gruppo, ma ripattando un po' tutto anche con l'allenatore, perché ripeto, c'è stato qualche problema iniziale, ma piano piano io vedo il Napoli che sta lì su in classifica, insomma, naturalmente l'Inter è la squadra più forte di tutte e sta in testa, le altre, se io vado a vedere la Juventus e vado a vedere il Napoli, dico sinceramente ci sono 10 categorie di differenza tra le due squadre, la Juventus è vista a Firenze, poi è chiaro che poi i risultati alla fine sono quelli che contano, però per me il Napoli è sulla strada quella che pensavo quest'anno potesse fare quest'anno. È il passaggio del turno in Champions praticamente ipotecato, in campionato sta lì su, quindi secondo me non sta facendo né benissimo né meno male,
la via di mezzo, insomma, diciamo così. Insomma, ricordiamoci che è sempre la squadra campione d'Italia,
ma è stata campione d'Italia perché ha fatto, ripeto, il lavoro straordinario. È una squadra che vince, che l'ha vinta quasi tutte le giorni d'andata, l'ha vinta quasi tutte.
Io...
Insomma, ripeterti non è facile.
No, però bisogna pure dire che, non lo so, adesso è lunga la strada, però mi sembra che questo giocattolo...
Tu l'abbia... caldeggi la Mazzarrata, mi sembra di aver capito. Sì,
come fai? No, tu mi dici questa cosa, amico mio, guarda... voglio bene ammazzare però insomma dai,
sarebbe perfetto
in questo momento, perfetto,
gioca a tre gli esterni,
quindi passiamo dal 4-3-3 che era quello
Napoli
che voleva fare,
c'è stato,
torniamo alla difesa
bene.
A tre che facciamo un minestrone completo.
No, quale minestrone?
Così proprio dopo, altro che quarto posto.
Un tecnico che vuole rilanciarsi, insomma, non sottovaluterei questa
ipotesi.
No,
per carità.
Qualora, io non lo auguro certamente al Napoli,
sai, nel calcio
dovesse riprendersi, però insomma. Andreazzoli, attenzione, perché non è una,
no,
è una partita insidiosa.
Ma infatti è una partita insidiosa, io sono d'accordo con te, è una partita insidiosa. Sulla, cioè, ripeto, sulla carta è tutto come dice Fabio, no, questi sono fortissimi, però queste partite qui, quando poi adesso c'è pure l'assillo che non vinci in casa e quindi devi cercare di
a me
spadare
quello che
anche
colpisce
sto tabù.
È che d'incanto si è disperso l'equilibrio, poi puoi scegliere di giocare in un modo o nell'altro, come hanno detto benissimo Massimo, Daniele e Fabio.
Però parlo anche, vai a vedere la Lazio, anche la Lazio non ha lo stesso equilibrio dello scorso anno.
È vero.
Sì, ma così netto. Sì, ma così netto come fa vedere il Napoli durante le partite è incredibile, concede a un certo
punto.
Per me
punto. C'è un solo modo dove spiega tutto quello che
tu me l'hai detto fuori dai microfoni.
Hanno overperformato tutte e due.
Però
quindi
non
adesso
disdegni Idea Mazzarri, tu, no, avevi confidato.
Non mi metti in bocca cose che non dico, guarda, perché dopo capito, noi Mazzarri.
Ma voi non
sta simpatico,
no,
molto simpatico.
No, però volevo sapere che cosa ne pensa Daniele.
Voi siete, allora rispondiamo, Mazzarri al Napoli è un'ipotesi, Garbo?
Non lo so se sia un'ipotesi.
No, che dici? Ti piacerebbe Mazzarri? Domani
so,
che ne so. Esonerato Garcia,
non
arriva
Mazzarri.
Ha
lanciato questa possibilità.
Che l'ha lanciata in Pallomeni.
Io a Stefano sicuramente ha delle notizie, delle informazioni che io
No, io assolutamente no. Ma, lo diceva Piccari allora, fuori dal microfono.
io non sono per le minestre riscaldate, e Mazzarri sarebbe una minestra riscaldata, francamente.
Certo,
ha lavorato molto bene a Napoli in un'altra epoca, con un'altra squadra, aveva Cavani, aveva dei giocatori importanti.
Era un altro Napoli, diciamo pure che
era un altro Napoli, certo, un altro Napoli. Poi ha avuto avventure meno fortunate all'Inter, magari. Però insomma mi sembrerebbe un passo indietro, non mi sembra una squadra costruita per il tipo di calcio che fa Mazzarri, onestamente. Sarebbe
può giocare anche
col
3-4-2-1. No, vabbè, ma comunque al di là delle battute,
vabbè,
però
Mazzarri, Bonanni non dice nulla.
Voglio
Bonanni
dire, se ci sono queste ricadute, no? Il faraone faticosamente cerca di reggere
un po'.
Poi a un certo punto rivede, ma come ce li siamo? Ma allora dobbiamo fare
il secondo atto,
il terzo atto alla vigilia di Natale.
No, questo è un
poi
atto,
ci
questo è un atto
da
delicato,
consegnare.
Ragazzi. Secondo me il faraone dice, adesso vediamo che fanno domenica.
Poi ci sono i torroni da dispensare.
Dopodiché bisogna intervenire, ho questa sensazione. Bonanni, vuoi dire qualcosa tu su Mazzarri? Perché voglio fare un giro sul derby, perché c'è questo derby che arriva, che incombe.
No, Mazzarri, penso che stiamo scherzando, insomma, non ci sono delle cose serie, perché se realmente il Napoli ha intenzione di prendere Mazzarri, con tutto il rispetto che ho per il mister, che ho avuto, lo conosco, lo stimo, però non è secondo me in questo momento un allenatore che possa andare a sostituire l'allenatore di una squadra campione d'Italia, per tanti motivi, per il modo in cui gioca, per come è lui. Vabbè. Cioè, secondo me no.
Vabbè, mister, non ce l'abbiamo con lei, è soltanto una questione tecnico-tattica, però in Pallomeni caldeggia Mazzarri.
No, io no, mi hai detto te, ma adesso mi metti in bocca delle cose che io non
allora,
ho detto. Poi
andiamo,
attenzione che Mazzarri ci segue.
Come no, grande, vogliamo bene. No, ma andiamo al derby. Allora, chi arriva meglio? Una squadra che vince in Champions
meglio
e l'altra che perde un'amichevole? Cioè, che succede?
Chi lo sa?
Chi lo sentiamo, sa? Petruzzi.
Sentiamo Massimo che ne pensa.
Aspetta, faccio inizio da Petruzzi. Fabio.
Ma io guardo in casa mia. Non voglio parlare della partita di ieri sera, perché noi stiamo a parlare sempre delle solite cose. Il non gioco della Roma, l'atteggiamento sbagliato. Io credo che domenica c'è una partita. Credo che veramente per questa partita ha un'importanza è importantissima per tutte e due le squadre, perché non portare a casa i tre punti vorrebbe dire un ridimensionamento da parte di tutte e due. La classifica parla chiaro, oggi Roma e Lazio non possono permettersi di non prendere i tre punti domenica. Per la Roma, tu sai come la penso, Marco, quando la Roma ha preso Lukaku. Per me la rosa della Roma è una rosa importante, una rosa ma che nemmeno il quarto posto mi sarei accontentato, e lo sai.
Sì, sì.
E quindi io non posso
pensare. Il problema è Mourinho, allora.
Allora il problema chi è? Giustamente Carbo
ci sta
dice
girando
problema
intorno,
chi è?
Però
chi è
mi sembra di capire, Fabio.
Dov'è il problema? Dice no,
qual è il problema, Fabio?
Allora, premesso di non è che essere morignani, antimorignani.
Ma certo,
no,
che a me il gioco di Mourinho non è mai piaciuto, io l'ho sempre detto. Non mi è piaciuto quando era all'Inter, quando era al Chelsea, mi è piaciuto solo il primo Porto. Non è che oggi, perché è l'allenatore della mia Roma, per me Mourinho è l'allenatore più forte al mondo. Non è così, non mi piace il suo gioco, però so che in campo vedo sempre una squadra.
Anche il Chelsea
tignosa,
giocava bene,
tignosa, tosta, cosa che non vedo nemmeno in questa Roma, ti dico la verità. Sono state rare le prestazioni della Roma come quelle di squadra concreta, di squadra tosta da battere. E quindi oggi naturalmente le colpe non è vanno a Mourinho, perché è lui che non fa giocare. Sicuramente Mourinho ha delle colpe, sicuramente i calciatori hanno le loro colpe, perché io vedere l'atteggiamento come ieri sera Slavia Praga, io i giocatori di Slavia Praga non ne vorrei nemmeno uno, ma nemmeno la panchina, sinceramente. Se faccio il gioco delle figurine, nemmeno la panchina, perché giocatori modesti. Buona squadra concreta, tosta, difficile, però qualità poca. Ieri sera loro provavano a giocare a pallone.
Un dignitoso collettivo, dai, un dignitoso collettivo.
Dignitoso collettivo, bravissimo. Cosa che non vedo in questa Roma. E quindi naturalmente io ad oggi che cosa ti devo dire? Che sono contento della classifica della Roma. La classifica della Roma parla chiaro. Vai a togliere i tre punti vinti al 91esimo della scorsa, tu stavi di qua della classifica. Da questa parte al 91esimo, poi la grande giocata, la reazione e via, ti hanno portato a vincere una partita che sembrava persa. Poi vado a vedere a Praga una squadra inguardabile. Io domenica non posso che aspettare una grande prestazione da Roma, ma lo devono a quei ragazzi che tutte le domeniche, a questi tifosi meravigliosi, tutte le domeniche riempiono lo Stadio Olimpico, che vanno in trasferta e fanno dei sacrifici. L'atteggiamento avvelenato, un atteggiamento avvelenato, perché tu ieri sera non posso vedere a Roma che soccombe in organizzazione, qualità, cattiveria, perché ti hanno preso a spallate dall'inizio alla fine e non ho visto un minimo di reazione. Io domenica mi aspetto una squadra avvelenata.
Si aspetta una squadra avvelenata. Petrucci, buon anni, vengo da te allora, perché insomma questo è un derby importante, come diceva Fabio, per entrambe le squadre. Tu cosa ti aspetti?
C'è un bel clima, perché la Lazio penso che ci si aspetti la stessa cosa. Per la Roma insomma è una partita,
guarda che pareggio che viene fuori, ragazzi, preparatevi.
Gli anni 90, i pareggi degli anni 90.
Mamma mia, mi sembra un pareggiotto questo, un po' di scena e vai col pareggio.
Tutti il salvagente, dice.
Certo, se la Lazio dovesse rinunciare a Zaccagni e a Luis Alberto per infortunio, pronti via, sarebbe una partita.
Comincia, buon anno.
Certo, Ma non è scaramanzia.
Hai aiutato bene, Fabio.
Non è scaramanzia, no. è un discorso di logicità.
Sì,
comunque la Lazio gli manca il titolare, l'unico giocatore insomma che ha una qualità importante a centrocampo. Zaccagni, che è un giocatore importante davanti.
Perché dici che Luis Alberto non gioca?
No, Luis Alberto gioca.
Ma gioca
pure Zaccagni, no, stai sereno.
Zaccagni mi sa di no. Che dice
Petrucci?
Ma ti manca la Roma, è da tempo pure. Non parliamo di assenze, dai.
Io sto parlando della partita nello specifico. Poi insomma, come ha detto Fabio, io non stimo per il modo di giocare che ha insomma la Roma, perché secondo me può fare molto meglio, indipendentemente dalla partita di ieri, ma è proprio il periodo Roma da un anno e mezzo.
Non è che la Lazio faccia sto calcio brillantissimo, Massimi.
Bologna ti sei divertito, oppure ti sei addormentato.
Pure con Feyenoord, un tiro in porta e un gol, insomma, mi è sembrata...
Assolutamente, però perdonatemi, a livello così che io mi ricordo, è vero che mi sto invecchiando, però non mi ricordo una partita della Roma abbastanza importante sotto il punto di vista del gioco. Della Lazio qualcosina ogni tanto mi ricordo, insomma, stiamo parlando tecnicamente di due squadre,
ma io non vive di ricordi.
Due squadre
di due squadre che per me la Roma è più forte, anche tecnicamente. Un'idea di gioco che è comunque diversa rispetto
a quella
della
Lazio.
Aspetta, Garbo che è un po'...
Tutti indietro, palla a Lukaku e s'abbracciamo, ragazzi.
Garbo, che dici tu dal tuo osservatorio?
La Roma di Praga non mi sembra molto diversa dalla Roma che ha battuto il Lecce. L'unica cosa che è cambiato è stato il risultato, ma la squadra era quella con il modo di giocare. Francamente non ho visto molti né miglioramenti né peggioramenti. Per quanto riguarda il derby, allora, chi ci arriva meglio? Ci arriva meglio la Lazio, perché ha due giorni di riposo in più, è un viaggio in meno, quindi vincerà la Roma, perché è sempre stata, quasi sempre stata la storia dei derby: chi ci arrivava peggio poi vinceva. La Roma è arrivata peggio. Ricordo il campionato 94-95, alla vigilia di Pasqua, la Lazio va a Padova a giocare, arriva a fare il servizio del pressing e perde 2-0 contro il Padova. Nel dopo partita ha intervistato Marchegiani, che era abbastanza abbacchiato per questa sconfitta. Dice: domenica abbiamo il derby. Io ho detto: guarda Luca, stai tranquillo, siete conciati talmente male che domenica lo vincete. Hanno vinto 2-0, infatti. Poi la domenica dopo ha voluto cercarmi, dice: caspita, avevi ragione tu, hai vinto giusto. E dico: ne ho visti tanti di derby.
Io allora lunedì,
Daniele, Daniele, hai un mese di caffè pagati.
No, Bonanni ti ha detto che lunedì te viene a cercare lui.
No, io invece lo vado a cercare per un altro motivo.
Grande.
Ci vediamo un caffè tutti insieme.
Certo. Bonanni però ti viene a cercare con altra intenzione, secondo me. No?
Però Daniele, il caffè. Daniele ci prende.
Grande.
No, questa la registriamo agli atti.
Questa mettiamola agli atti, perché poi lunedì, caro in pallone.
Io non registro niente, cerco di sintetizzare quello che ho sentito, condivido tutto. Ieri tutto molto brutto, sì. orribile, ha detto José Mourinho, sì. Orribile, dentro al campo, tutto corretto e giusto, fuori dal campo, silenzio, gli è sfuggito Belotti, che ha dovuto parlare, dire quelle quattro cose di moto di circostanza, così, silenzio, è entrato negli spogliatoi, avrà detto quello che si sentiva di dire alla squadra, e il momento è veramente, perché ieri la Roma non è scesa in campo, quindi per me è ingiudicabile, cioè io... Rispetto a Fabio ha espresso un giudizio sugli aspetti tecnici, quello che non va sul gioco. Secondo me ieri non è scesa in campo la Roma. Non ha saputo gestire una cosa che avrebbe dovuto gestire meglio. Voglio dire, puoi perdere anche 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, puoi anche pareggiare. E sono d'accordo con Fabio soltanto su una cosa, cioè lo Slavia Praga è un collettivo dignitoso, e credo che Scitil, con tutte le deferenze dovute del caso, credo che se dovesse andare a Cagliari, di Lidon, e dice: guarda, ancora non sei pronto, aspettiamo forse febbraio per vedere se riesci a capire il campione italiano, l'attaccante dello Slavia Praga.
Ho capito
la situazione. Vabbè. La botta è stata
notevole. Va bene. Fabio, nel salutarti, il tuo personale ricordo di derby.
Beh, ovviamente non posso che ricordare quello del 3-0 di Carlo Mazzone.
Ah sì.
E quell'anno lì era quello che dicevo io, 94-95, all'andata 3-0 Roma, era
Capioli, Fonseca, Balbo.
Balbo Pancazzo, sì, Balbo, sì. Guarda, quel derby lì noi venivamo da una situazione un po' tra virgolette, non ti dico come oggi, perché lì c'era entusiasmo dall'altra parte.
Vero.
E una Lazio che faceva 6-7, ha vinto 7-1 dalla Fiorentina, se non sbaglio.
E racconta l'aneddoto però, Fabio, dai, che gli ascoltatori
sì,
piacciono.
Racconto tutto. E lì è una squadra di Zema, squadra offensiva che faceva gol a tutti. E di qua c'era la Roma di Mazzone, una squadra che badava solo a difendersi, qualcosa che non era vero, perché noi giocavamo con i tre dietro, ma Moriero che faceva il quinto di destra, quindi Moriero era alla destra, Carboni che faceva il quinto di sinistra, Cappioli, Balbo, Fonseca, Giannini, insomma squadra votata anche all'attacco, anzi molto molto all'attacco, quindi noi eravamo a fare che badava solo a difendersi alla Lazio, e durante la settimana si parlava del derby sul giornale, sul Corriere dello Sport, uscirono giorno tutti i giorni questo col portiere, il difensore col difensore, perdemmo 10-1 se non sbaglio, e vinse soltanto Aldair, credo, e vabbè, era per dire. E Mazzone, quel derby lì l'ha vinto prima di tutti, perché ci ha messo in testa, ha fatto capire, ma anche se non è che che dovevano farci la pila, e noi tanti romani e romanisti in squadra, quindi sappiamo l'importanza di quella partita. Però ci ha dato coraggio per farci capire che partivamo, non dovevamo sentirsi battuti in partenza, perché uno per uno, per me, per lui, ci davano per spacciati, ma per lui eravamo i più forti di tutti. Quindi ci ha messo in testa quella sensazione di essere più forti.
E avete vinto.
Fabio, come mai avete perso 2-0 il ritorno? Fabio, come avete perso 2-0 derby di ritorno? Come mai avete perso 2-0 derby di ritorno?
Però Daniele, io capisco che tu sei della Lazio e ti sento.
No, era una domanda, perché la Lazio
ti bene le tue partite, sono state nettamente diverse.
Ma non sapevo che Daniele fosse della Lazio. Daniele, sei della Lazio? Daniele, sei della Lazio?
Ma nettamente diverse,
sono tifoso, lo sapete bene, non fate il spirito di me, cascate malissimo.
Sei del Padova,
che cosa fa?
Ragazzi, ma al ritorno la Roma ha perso perché Daniele ha parlato prima.
Fabio, ascoltami, ho citato l'episodio di Padova, quando la Lazio perde col Padova e la settimana prima del derby, poi vince il derby, per quello ti ho detto, una Lazio conciata così male, cioè, Daniele, avete perso.
Per dirti, sono stati due derby nettamente diversi, all'andata veramente, ora a parte tutto, non c'è stata partita, perché dopo 10 minuti 2-0, ricordo che la Lazio che metteva paura a tutti, anche a noi, perché mica noi siamo esseri umani, sapevamo che dovevamo di fronte a una grande squadra.
Poi devo chiudere, ragazzi, dai.
Che giocava a pallone e te faceva gol e te ne faceva tanti. Però in quella situazione veramente la partita non subimmo un tiro in porta, se non sbaglio, poco niente. Al ritorno è stata una partita equilibrata, niente di che, poi ha vinto la Lazio, una per esempio sul calcio di rigore, se non sbaglio. Però sono state due partite nettamente diverse.
Sì, senti, sì. Ma una curiosità.
Vai, veloce.
Fabio, ma che te sta a mangiare? Cioè,
perché sta mangiando, Fabio?
Sì, credo di sì. Ecco, sono curioso.
No, era una caramella in bocca. Caramella in bocca.
Vabbè, mi fermo qui per la curiosità.
Benissimo, vabbè. Grazie.
Ragazzi, siete
strani. Stefano, sei il numero uno.
Lo so.
Sei il numero uno. Va bene, Bonanni lo lasciamo con i suoi pensieri.
Ciao Massimo.
Ci sentiamo.
A lunedì, Massimo.
Speriamo di rivederci tutti insieme.
Massimo, lunedì ti aspetto.
Allora prendo il caffè con Daniele. Io lunedì vado da Daniele,
tutti da Daniele, tutti da Carmine,
tutti a casa Garbo.
La notizia dal mio avvocato Fabio,
tutti a casa Garbo, paga Garbo.
Grande Fabio, dai. Ciao ragazzi,
Fabio, ciao Massimo, ciao Daniele.
Allora ci fermiamo, perché poi abbiamo i fantastici quattro che arrivano qui oggi, è tutto così. Vai, tra